aspetti della sindrome antimetafisica, fra virgolette, non è un'espressione mia, adesso ci arrivo, nell'interpretazione dei fondamenti del pensiero cinese, ovvero il pensiero cinese interpretato in ambito, chiamiamolo premoderno, moderno e contemporaneo, è un pensiero che in molti casi, anzi nella maggioranza dei casi, viene interpretato come un pensiero, vediamo poi la terminologia pensiero, filosofia, religione per la Cina, viene interpretato come un pensiero che di fatto sarebbe al di là di ogni preoccupazione metafisica. È una grande fortuna che il collega Schroeder abbia parlato prima, perché ha toccato giusto questi argomenti. Quindi la metafisica, l'ontologia, l'epistemologia, eccetera. Rispetto a quanto abbiamo detto, quanto è stato detto e discusso nell'ultimo intervento di ieri sul mondo arabo-islamico, effettivamente si tratta ovviamente di allargare le conoscenze di occidentalisti, orientalisti, se vogliamo usare questi due termini per comodità, di allargare le loro conoscenze in maniera tale che si possa crearsi, quantomeno iniziare o ricominciare, perché la cosa è piuttosto ciclica, ricominciare un dialogo e anche una sorta di, non tanto una sorta, ma una vera, un vero tentativo di eliminare scontri, incomprensioni, eccetera, eccetera. Quello che di cui si è accennato ieri quando qualcuno ha domandato, ma allora così si va a finire sul discorso dello scontro di civiltà? Effettivamente il relatore non ha risposto, sì, si va verso lo scontro di civiltà, ha dato, secondo le sue competenze, come io le mie competenze, ha dato una serie di risposte, si tratta di conoscersi di più, eccetera, eccetera. L'unica differenza, diciamo, del mio punto di vista, che è solo un punto di vista, è quello che io ho a che fare con studenti universitari, triennali, della triennale, della magistrale o specialistica, come vogliamo chiamarla, che sono in numero 800 e passa esami l'anno, solo di storia, filosofia e religione della Cina a Venezia, solo a Ca' Foscari, non a Treviso, perché c'è anche a Treviso una sede. A questo punto, nel momento in cui si hanno di fronte questi numeri, si hanno di fronte anche seduti belli belli e tranquilli, anche esigenti, sempre più studenti cinesi in aula, okay? Che hanno delle basi di cultura cinese, oppure ne hanno poche, alcuni sanno a memoria i classici, persone di 18, 20 anni, eccetera, magari sanno molto peggio l'italiano, perché non so, quando si fa il testo, l'esame, eccetera, ci sono dei problemi, a volte di comprensione, eccetera. Non sono ovviamente tenuti in cinese i corsi. Dicevo, come le mie domande non saranno, le mie risposte alle vostre domande non saranno in cinese, spero neanche le vostre in qualche altra lingua, diciamo di quelle meno trattate. Allora, dicevo, la differenza fra il discorso sullo scontro, eccetera, e il discorso che tendo in generale a fare io non è una differenza di tipo ideologico, ci mancherebbe altro che in un'aula universitaria io mi mettessi a parlare di religione, cioè cercassi di imporre una visione mia personale. Ovviamente è logico che nessun professore docente universitario fa una cosa di questo tipo, si spera. Quindi la differenza sta nel fatto che parlando ieri, per tutte le notizie, ma tantissime, avete visto la discussione ricchissima, tutte le notizie sono state date, le interpretazioni, eccetera, i dati di fatto, che sono la cosa più importante, di fatto portavano, sono dati che ci venivano dati proprio per farci capire come gli arabo-islamici, chiamiamoli per comodità, si comportano in Italia secondo l'esperienza del relatore di ieri. Secondo la mia esperienza, ovviamente non è che non conosca cinesi al di fuori dell'università, resta però il fatto che ho anche l'esperienza diretta di un corso di storia, filosofia e religione della Cina in cui ci sono studenti di vario tipo e anche studenti cinesi, ci sono studenti anche giapponesi che fanno giapponese e poi fanno anche, che è utile farlo, storia, filosofia e religione della Cina, perché abbiamo anche storia, filosofia e religione in Giappone. Allora, questa, diciamo, sorta di premessa sul titolo. Titolo però, andando nel merito, si parla di sindrome antimetafisica, fra virgolette, significa che ci sono interpretazioni correnti da cui non lo dico in maniera forte, si tratta anche di difendersi, okay? E nel senso mettendo le cose in ordine, a posto, cioè nel loro ordine, nel loro luogo di discussione, c'è una tendenza a considerare il pensiero i cinesi come persone estremamente pratiche. Non voglio buttare il discorso, limitare il discorso alla mentalità. Credo che nessuno di noi sia interessato a parlare genericamente di mentalità cinese, di mentalità occidentale, anche se a volte sguscia questo tipo di rischio, no? Di pericolo, di discorso. Quindi non parlerò di mentalità, ma parlerò dei fondamenti del pensiero cinese. Fondamenti del pensiero cinese, ovviamente, vi dovrei tenere qui chissà quanto. Io faccio le 2 ore di fila il lunedì, faccio 3 ore e mezzo di lezione con qualche pausa. Okay? Quindi c'ho molto meno tempo. E quindi non sto neanche a farvi la cronistoria per arrivare agli sviluppi moderni e contemporanei del pensiero cinese, nel senso che la cronistoria già la trovate, come in molti casi, nella voce cinese dell'enciclopedia, quindi se uno vuole se la guarda, come molti se la sono guardata. Andiamo al punto in fondo, cioè il punto che ci interessa. Perché non mi sono inventato io il termine sindrome metafisica. Sindrome è qualcosa di forte, come forte avevo ammesso ieri, avevo esagerato nell'apporre la domanda, era forte il titolo di quel libro sull'Islam che si chiama La malattia dell'Islam. Però, insisto, non è mia, l'ho presa da 2 studiosi che alcuni di voi conoscono, forse uno più dell'altro, da 2 studiosi di filosofia occidentale che si sono occupati, uno di Aristotele in Cina. Attenzione, quando si dice Aristotele in Cina non si dice Aristotele in Cina, 10 studiosi nel 2006 hanno cominciato a tradurre Aristotele, qui stiamo parlando del 1500, stiamo parlando di tutta la terminologia aristotelica tradotta in cinese da gesuiti, non gesuiti, eccetera, già nel 500, 600, quindi c'è una tradizione enorme, anche perché la Cina, per il semplice fatto che la Cina è anche un paese vastissimo, era vastissimo allora, è vastissimo come abitanti adesso e anche allora. Quindi Aristotele in Cina, questo studioso tira fuori il termine per analizzare la filosofia classica, la filosofia antica e la filosofia moderna e contemporanea e soprattutto i filosofi cinesi e occidentali, nostri contemporanei, è datato un po' di anni, insomma, che di fatto tendono ad avere, cioè a esplicitare una sorta di fissazione, di sindrome, ovvero quella di considerare che i cinesi, prendiamolo come termine generale, i filosofi, i pensatori dell'antichità, ma anche quelli contemporanei, i loro contemporanei, sono assolutamente incapaci, per mentalità, lì sì che salta fuori la cosa, per mentalità di esporre, ma non solo a livello formale, ma anche a livello sostanziale, di merito, esporre determinate questioni, per esempio epistemologiche, gnoseologiche, di analisi del discorso, eccetera. Si parla a un certo punto in maniera brutale, tra virgolette ovviamente, di sindrome di questo genere, nel momento in cui lui conosce il cinese, anche se è un filosofo occidentale di Londra, Cambridge, a questo punto dice è una sindrome, lo uso per comodità, e lo usa quasi in tutto il libro, tranne le parti in cui traduce dal cinese i termini aristotelici. A questo punto lo usa per dire, attenzione, chi ci dice che i cinesi non sono capaci di fare, mettiamo nell'applicazione matematica, il teorema di Pitagora? Lo fa, ci arrivano chissà quando, non stiamo a mitizzare i cinesi ovviamente, attraverso un percorso diverso dal nostro. Ma questa non è una stranezza dei cinesi. Mia madre, un attimo vado sul particolare, faceva delle operazioni in una maniera tale, 4320 più 5946, le faceva in una maniera tale per cui non lo diceva nessuno come arrivava il risultato, no? L'ha detto a me, l'ha detto, c'era pure mia moglie, ma mia moglie dice, ma cose strane. Io l'avevo capito, avevo provato anche, ma poi me la sono dimenticata. Quindi in tutte le tradizioni ci sono dei metodi di analisi della realtà, qui ho fatto l'esempio della matematica. Quindi lui insiste sul fatto che questo autore di Cambridge, filosofo, eccetera, anche abbastanza giovane, a un certo punto ritiene che questa sindrome vada in qualche modo messa, bloccata o comunque individuata, e ritiene che sia molto utile questo per il dialogo tra filosofi occidentali e filosofi cinesi. Dunque, cosa prende come base? E poi non starò a dilungarmi su un altro, farò solo un accenno, poi vediamo le domande eventuali, farò un accenno ad un altro caso in cui non si parla di sindrome, ma è più o meno la stessa cosa, è un francese che di fatto critica un suo collega, sinologo e filosofo, proprio per anche lui, sulla stessa base, simile, ovvero un esclusivismo nei confronti, in questo caso, dei cinesi, cioè quasi alla rovescio. C'è chi dice i cinesi non arrivano alle categorie aristoteliche, non riescono a livello epistemologico, di analisi, eccetera, di discorso e di altro, non riescono a arrivarci, non ci arrivano. Il francese, che si chiama Billetet, svizzero, dice più precisamente, scrive un libretto che si chiama addirittura, come se io scrivessi, contro il professor Enrico Berti. Scrive un libro dal titolo, con un libretto, contro, però è un libro che sicuramente colui che è stato attaccato ha apprezzato, no? Nel senso che è molto documentato, un libretto piccolo così, ma deve averlo stampato non in proprio, ma se l'è stampato con una casa editrice non di Parigi, dove pubblica sempre l'altro, però il libretto si trova ovunque, piccolo, ma pieno, tante pagine. Quindi il primo critica questa, fra virgolette, sindrome antimetafisica, che pensa che i cinesi non riescono ad arrivare al concetto di metafisica, cosa che è già negata, diciamo, è già in qualche modo evidente che non è vera, dall'intervento del professor Schroeder prima sulla scuola di Kyoto. L'altro, che scrive in lingua francese, recentissimamente, come un po' ancora più recente di quello di Cambridge, effettivamente cosa fa? Dice, tu, rivolgendosi al collega, alla francese, alla Svizzera molto cortese, eccetera, stai sbagliando tutto, perché insisti invece sul fatto che i cinesi nell'antichità, documentando, dall'antichità ai giorni nostri, effettivamente hanno una capacità di, permettetemi la cosa così veloce, di discorso a livello di metafisica molto superiore a quello che gli occidentali hanno mai immaginato. Quindi praticamente da una parte si abbassano i cinesi dicendo questi sono concreti, sono pratici, si vede cosa fanno nell'economia, nel commercio, eccetera, eccetera. Dall'altra si dice no, bisogna imparare da loro, perché le loro applicazioni economiche, giuridiche, di tutti i generi, sono applicazioni che noi ci possiamo sognare, dobbiamo imparare da loro, perché loro hanno dietro un discorso di tipo metafisico assolutamente eccellente se comparato con quello occidentale, classico e moderno e contemporaneo. Quindi ho deciso di fare un intervento su questo punto, proprio perché può essere interessante, poi quello che ci aspetta poi per il volume, eccetera, potrebbe giusto essere un intervento su questioni che riguardano propriamente le tendenze della filosofia, del pensiero, eccetera. Dico filosofia del pensiero, eccetera, non per essere vago, semplicemente perché chi lo sa mi perdoni, effettivamente in Cina non è mai esistita una parola per filosofia, okay? Tradizionalmente, e non è mai esistita una parola per religione. Nel senso che, dico mai, nel senso che è cominciata ad esistere quando è stato fatto un calco sul giapponese, e allora è stato creato con il contatto con gli occidentali. I giapponesi avevano avuto un contatto molto più pesante precedentemente, sono stati creati due termini, ma non caratteri nuovi, okay? Inventati. Due caratteri, uno significa più o meno studio dell'analisi della realtà, fra parentesi quadre, quindi lo studio, come noi possiamo pensare, uno studioso che si occupa dell'analisi della realtà, a vari livelli ovviamente, cosmologico, metafisico, ontologico, se vogliamo distinguere, che non mi piace tanto, ma possiamo distinguere, e nell'altro caso ci sono dei filosofi, effettivamente, c'è l'altra parola, che è quella religione, io insegno religioni e filosofie. Una volta, ai miei tempi, si parlava di religioni e filosofia, anche nella dicitura, che voleva dire le religioni in Cina sono tante, ci pensiamo pure il cristianesimo, il buddismo, tutto ciò che non è autoctono, fra virgolette. Vedete, la filosofia, questa era una cosa voluta da uno dei miei relatori di tesi secoli fa, un secolo, tanti anni fa, e a questo punto si parlava di religioni e filosofia, nel senso che si pensava, cioè si può fare questa distinzione, che è una distinzione utile per gli studenti, però io ritengo che, come se è fatto un'enciclopedia, la cosa è stata chiarita. Per religione i cinesi hanno, anche in questo caso, forse un po' meno, fatto un calco dall'espressione giapponese, ma perché hanno fatto questi calchi per filosofia e religione? Semplicemente perché i cinesi andavano, sia per ragioni politiche, sia per ragioni, no, non dico cause politiche, ma per interessi politici, per interessi filosofici, per interessi di studio, non andavano solo negli Stati Uniti, a partire da fine dell'Ottocento, quindi siamo proprio in una situazione, diciamo, che di solito non viene considerata. Si pensa che il contatto con l'Occidente, siccome adesso c'è la globalizzazione, sia una cosa recente, non è assolutamente recente. Come si è parlato giustamente di Heidegger, eccetera, ci sono cinesi esperti che sono andati a studiare negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania e soprattutto in Giappone. In Giappone hanno trovato, prima del marxismo-leninismo, hanno trovato l'anarchismo, quindi sono tornati con idee di un certo tipo, hanno sviluppato con un certo tipo, perché poi i cinesi in generale si tende sempre a tornare a casa, prima o poi. A questo punto, di qui la ragione del calco, non è che hanno deciso 10 persone, un milione, o diciamo 10 milioni di persone su gli 800, non so, sarà stati 300 milioni all'epoca, e hanno deciso di prendere dal Giappone questi due termini per gestire i rapporti con gli occidentali. Cioè, un'assimilazione, da una parte è un'assimilazione profonda e da una parte è un adattamento da parte cinese della situazione esterna, chiamiamola, no? del discorso esterno. Quindi il discorso interno, l'identità cinese, generalizzando un po', diciamo, da una parte si fa integrare in qualche modo, quindi si adatta a lei, però dall'altra parte si ingloba ciò che non è pericoloso per la propria identità. Questo, secondo me, è il discorso, diciamo, di fondo, che non dovrebbe essere, non dico che va fatto sempre, non dovrebbe essere dimenticato, perché ciclicamente, se vogliamo parlare ciclicamente, dei cicli, ma non all'indiana. I cinesi hanno cicli del tempo che sono, ad esempio, meglio descritti da un pendolo. La dinastia va su, a un certo punto per forza viene giù, no? Quindi è un tempo che non è né lineare né ciclico. Però, diciamo, siamo sempre lì. Anche quello che si è parlato di ciclo, di tempo ciclico, è stato detto proprio così, per il Giappone, per lo Zen, per l'India, già meno, comunque in maniera diversa, per l'India, come si dice, l'India, gli Hindu o gli induisti hanno una concezione del tempo ciclica. L'importante, credo questa sia una cosa che si chiarisce al secondo anno della triennale all'università, non è un cerchio che si chiude, quanto logicamente e fattualmente, se io faccio un cerchio, voglio che qualcuno, non è uno sfizio, uno fa un cerchio, perfetto, una macchina fa un cerchio, Dice, è perfetto, è un cerchio. Resta il fatto che nel frattempo la rotazione terrestre è cambiata. Uno può dire tante cose che sembrano bizzarre, ma non lo sono. A questo punto, quando io faccio un cerchio, lo chiudo, ma effettivamente non lo sto chiudendo. Non esiste il cerchio perfetto. Ci siamo? Per cui il fatto della ciclicità del tempo hindu è una ciclicità di un certo tipo. Bisognerebbe, peccato che non c'è il professor, non appunto il professor Piantelli, bisognerebbe chiarire, avere chiaro, ma c'è sempre tempo per chiarirselo, io non è che lo so da sempre, per scienza infusa, effettivamente è un ciclo che poi presuppone, se vogliamo usare il simbolismo matematico, in un passaggio al limite. Ovvero c'è un altro cerchio che sembra lo stesso, ma effettivamente comincia una spirale. Se andiamo centrifughi, se andiamo centripeti, ovviamente sembrano tanti cerchi concentrici, ma sono una spirale. Va bene? E dico va bene, ma potrebbe anche non andarvi bene, c'è la discussione per questo. E, ecco, non vorrei, a questo punto non so quanto tempo c'è ancora.
Mezz'ora,
ma faccio molto meno, se mi è permesso fare di meno. A questo punto lascerei alla discussione e nello stesso tempo però vorrei riprendere un discorso proprio per evitare di cascare sul tema, cioè per evitare di esporre determinati dati, come ieri ci diceva l'ultimo relatore, chi mi fa... un islamico, un arabo, mi dice, ma non è così, non siamo elastici sull'aborto. E a questo punto lui ha fatto così, nel senso, gli mostro il testo del Corano o degli Hadith, anch'essi autorità come il Corano, e a questo punto negli Hadith si vede che il profeta, quando camminava un giorno, faccio un esempio, non sono un arabista, un islamista, camminava un giorno, però mi sono occupato dell'Islam in Cina, così tangenzialmente ai miei interessi specifici, un Maometto camminava e, per la strada con due discepoli più vicini, probabilmente uno era Ali, non so, nipoti e così via. A questo punto passano delle ragazze, vestite, belle, eccetera, eccetera, lui si gira, no? E i discepoli dicono, scusi, ma questo c'è in tutte le tradizioni, anche nello Zen, nel Chan. Maestro, profeta, e la benedizione sia su di te, eccetera, guardate le ragazze, avete già una moglie, poi ce n'è avuto un'altra, no? Guardate le ragazze, e lui risponde con la famosa, con una cosa che dire che esprime l'elasticità dell'Islam nella figura del primo profeta è dire poco, cioè dice in maniera molto terra a terra, quindi senza filosofeggiare, ma che è il massimo del filosofeggiare, riuscire a ritornare, diciamo, a terra a terra in maniera semplice, risponde dicendo effettivamente, ma non mi scocciate, adesso non sto traducendo letteralmente, cioè lasciate. Ma cosa intendete dire? Guardate che, e questo è anche presente nel Corano, sia nelle traduzioni cinesi, di tutti i tipi, e viene mantenuta la cosa per bene, anche nelle traduzioni che non sono di fatto dei Corani che se ti vengono dati in mano diventi musulmano, diciamo, sono traduzioni. A questo punto viene detto anche nel Corano che ci sono tre cose che il profeta, il che vuol dire tutti, amano e dovrebbero amare e rispettare. E sono le donne, i profumi e la preghiera. Okay? Queste tre cose sembrano qualcosa di... non hanno nulla a che fare con la rigidità di certi fondamentalisti o altro. No? Sono una cosa semplice, nel senso che le donne, se sono donne saranno i maschi che interesseranno, tutto quello che volete, le donne, i profumi e la preghiera. Attenzione perché il pronome che viene usato in arabo per riferirsi a queste tre cose è un pronome neutro che si utilizza solamente per le donne. Okay? Quindi alla preghiera e al profumi, che di per sé magari sono maschili o femminili, eccetera, a questo punto si dà la connotazione neutra. Proprio per dire ci sono questi tre aspetti, che fanno, che non possono essere rigettati, perché se uno rigetta queste tre cose, ma come qualsiasi altro elemento della realtà, quando si troverà nella crisi finale, di crisi ne abbiamo già tante durante la vita, e anche quella della nascita è un salto, no? Quando si troverà al salto finale, dirà, dovrò chiamare il confessore, dovrò chiamare il mufti, dovrò fare questo e quest'altro, ovviamente fallo tranquillamente, no? Però se non considera che alla fine, cioè in un momento che è ciclico, ma non, da cui non si torna mai indietro, si va avanti in maniera nuova, poi questo riguarda la questione dell'incarnazione, non lo tocco adesso, se uno invece insiste sul fatto, adesso mi trovo davanti alla morte, chissà che c'è, perché non mi ricordo cosa c'era prima della vita, a questo punto dice, dovrò mettere da parte questo, quest'altro, abbandonare questo, quest'altro. Invece no, non c'è nulla da abbandonare, perché tutto, vedi, tradizione assolutamente nostrana, tutto è santo, no? Dal punto di vista del Chan, dal punto di vista, quando nel Chan si dice, se vedi tua madre, uccidila, letteralmente, mia tesi di laurea riguardava l'Inji, questi maestri qua, vedi la madre, quindi vado sulla lettera, no? Ancora più letterale, ma era una giusta traduzione, se vedi tua madre uccidila, se vedi il Buddha uccidilo. Cosa vuol dire? Occhio, se a un certo punto tu senti parlare del Buddha, ami tua madre smisuratamente, ma la ami smisuratamente il Buddha fino a pensarlo, a viverlo come una realtà al di fuori di te, puoi avere dei problemi, giusto? Nel senso che non bisogna idolatrare alcunché. Di qui il discorso parallelo, non dico non sto parlando a livello di comparativistica, che non mi è mai interessata, e anche i miei insegnanti non, mi hanno sempre detto a occhio quando fai comparativismi strani. Quando si è parlato della elasticità o meno, rimanendo, lascio perdere l'Islam, rimanendo più sull'intervento relativo al Giappone, quando si parla di cuore, okay, si parla dell'intenzione, che in cinese è yi, che significa retta intenzione. Quella che può essere definita, che è utile farlo, una elasticità di alcuni e un fondamentalismo, una rigidità di altri, salta, cioè, praticamente, si scioglie, termine che prendo giustamente da registrazione precedente, parla di scioglimento di, no? Quando si parla di cuore, di intenzione, effettivamente si intende che con la retta intenzione, che può essere poi intesa a livello un po' più esterno, ma altrettanto valido, pensare costantemente alla propria realtà, oppure pensare costantemente che esiste qualcosa che è più universale di noi stessi, della nostra individualità, dell'ego, come lo si vuole chiamare. Se si fa questo, ovviamente si arriva alla crisi finale o alle crisi del momento, una persona deve abortire, clonazione, globalizzazione, eccetera, purché sia fatto sinceramente e con l'intenzione giusta, cosa però attenzione è delicatissima, perché chi mi dice che lo sta facendo con l'intenzione giusta? È semplice, lo dicono i parenti, lo dicono. Mi posso fermare qua?
No, allontanare un pochino.
Ok, scusate, mi allontano anch'io. E quindi il punto mi sembra abbastanza interessante, per me è interessante, nel senso che parlare è un esempio la sindrome antimetafisica, cioè considerare i cinesi, ma stiamo parlando dei pensatori cinesi, dei filosofi, cioè volumi e volumi di persone che hanno sviluppato Russell in 3000 modi. La prima storia della filosofia cinese, credo sia 1928-29, lui è stato in America per anni ed anni, è tornato e si è parlato ieri, ma forse anche oggi si è toccato tangenzialmente, quando è tornato è rimasto in Cina fino a 99 anni, 98-99, Feng Yolan si chiama. Storia filo-cinese c'è anche in italiano, però in italiano c'è la breve storia, quella completa è solo in inglese, con i caratteri dentro, è leggibilissima, perché lui utilizza categorie in cui chiunque di noi, diciamo filosofi meglio di me ovviamente, si troverebbero a loro agio, no? Perché lui ha una formazione su Russell, su altri pensatori di quel genere, insomma, e anche altri, ma ha una grandi conoscenze, però poi torna in Cina. Quando torna in Cina ci resta sempre, e a proposito di quelli di cui si parlava ieri, quegli studiosi che si contano sulla punta delle dita, che effettivamente per una realtà come l'Islam o una realtà come la Cina, che si contino sulla punta delle dita, magari si contano sulla punta di 10 milioni, 20 milioni di dita, visto che sono 1,5 miliardi, no? O erano 800 milioni o meno, un po' meno all'epoca, rispetto ad altre realtà geopolitiche o di altro tipo e meno vaste. A questo punto, quando si parla di questi studiosi, si conta sulla punta delle dita, bisogna stare attenti perché dipende, e lì ritorno e do ragione totalmente al relatore di ieri sull'Islam, si tratta di andare cauti perché è una realtà enorme e a questo punto non possiamo generalizzare. L'errore di solito nasce o dalla stupidità o dall'invidia o cioè quando i danni vengono fatti anche a livello semplicemente di pensiero e poi che hanno il loro riscontro della realtà quando qualcuno generalizza troppo. Allora dice tutti i genovesi sono peggiori di tutti i veneziani, faccio un esempio così. O tutti gli islamici sono più fondamentalisti dei fondamentalisti hindu. Il fondamentalismo hindu è molto pesante, nel senso che si scannano, certi ovviamente, si distruggono i templi a vicenda e così via. Per cui, importante non generalizzare, ho portato questi due esempi di autori che in qualche modo toccano questa questione, la toccano un po' parzialmente, nel senso che uno, vabbè, se la prende con un altro. Però dice delle cose che hanno un senso, cioè non generalizzare, non idolatrare il pensiero cinese, la filosofia cinese. L'altro dice invece, non dice di idolatrarlo, ma dice proprio il contrario, dice non abbassiamo troppo il livello reale delle esposizioni filosofiche dei cinesi. Okay? Quindi questo era l'esempio.